Un saluto da Roberto Spagnoli, sesta puntata di Speciale Passaggio a Sud-Est racconta l'Europa all'Europa, il ciclo di trasmissioni che fa parte del progetto europeo promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso per raccontare la realtà dei paesi dell'Europa sudorientale, dei paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione Europea, favorire una maggiore conoscenza delle loro realtà e quindi anche del loro percorso di integrazione nell'Unione Europea. Siamo partiti, come ricorderete, facendo proprio il punto sul processo di allargamento dell'Unione Europea, sul processo di integrazione dell'Europa sudorientale. Abbiamo proseguito parlando della Croazia, che a luglio diventerà il 28° paese dell'Unione Europea. Abbiamo poi parlato del Kosovo, che invece al momento è il paese più lontano dall'adesione. Abbiamo affrontato il tema della riconciliazione nell'ex Jugoslavia dopo le guerre degli anni 90. E venerdì scorso abbiamo dedicato la puntata a un'altra situazione molto problematica, la Bosnia-Erzegovina. Oggi continuiamo ad affrontare la realtà di un singolo paese e parliamo di uno dei paesi chiave della regione, la Serbia. La Serbia che, dopo aver ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'Unione Europea, cerca ora di ottenere una data certa di apertura dei negoziati di adesione, a loro volta legati alla difficile e complessa questione del Kosovo, su cui sono in corso comunque colloqui tecnici tra Belgrado e Pristina. La Serbia che si trova alle prese con una crisi economica piuttosto seria, che ha problemi di corruzione, anche di scandali politici che stanno mettendo in crisi anche il governo, si parla già di elezioni anticipate. La Serbia, su cui pesa inevitabilmente anche il recente passato del regime di Slobodan Milošević, ma la Serbia che è anche un paese molto vivo, che ha anche molte potenzialità. E di questo cercheremo proprio di parlare oggi, dei problemi della Serbia, ma anche dei suoi aspetti positivi.
We must build a kind of United States of Europe.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes.
Ses premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.
Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt wirklich gedeihen.
L'Europe, elle est pas faite pour nous, elle est faite pour tous les pays européens. Ouvrir nos bras à ces pays, c'était formidable, c'était notre cœur qui parlait.
Parliamo dunque della Serbia. La Serbia, diciamo, paese chiave della regione balcanica, un paese che oggi ha 7 milioni e mezzo di abitanti, che ha alcune città importanti, Belgrado naturalmente è la capitale che conta più di 1 milione di abitanti, più di 1.100.000 abitanti, poi ci sono Novi Sad, il capoluogo della Voivodina, ci sono Niš, Kragujevac. La maggioranza della popolazione naturalmente è di etnia serba, ma ci sono anche importanti minoranze croate, bosniache, ungheresi, ci sono minoranze romene, rom, ci sono minoranze albanesi nel sud, nella parte meridionale appunto del paese. La Serbia che ha una storia molto affascinante, che ha avuto una storia complicata anche nell'ultimo secolo. Per fermarci proprio agli ultimi 100 anni, basta dire che la Serbia ha fatto parte di 5 entità statali diverse, dal Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, che poi divenne il Regno di Jugoslavia, che si forma una delle entità che furono formate dopo la prima guerra mondiale, dopo la fine dei grandi imperi, attraverso poi la Serbia, la Jugoslavia federale socialista del maresciallo Tito, poi la Repubblica federale di Jugoslavia formata da Serbia e Montenegro nel periodo di Milošević, poi di nuovo la Federazione di Serbia e Montenegro, poi il distacco del Montenegro, quindi la Serbia come la chiamiamo oggi, e poi anche il distacco del Kosovo nel 2008, che ha autoproclamato l'indipendenza, anche se Belgrado ovviamente non riconosce questa secessione. Dalla caduta del regime di Milošević nell'ottobre del 2000 a oggi molte cose sono cambiate, molti problemi però sono rimasti sul tappeto e, come dicevamo, la Serbia sta vivendo un periodo difficile dal punto di vista economico e anche sociale. Noi vogliamo partire proprio perché tra pochi giorni ricorre il 10° anniversario dell'assassinio di Zoran Đinđić. Zoran Đinđić fu una figura importante per la Serbia che usciva dagli anni bui degli anni 90. Fu proprio il simbolo del cambiamento, fu oppositore di Slobodan Milošević, fu un uomo di cultura, fu proprio il simbolo della Serbia che voleva rinascere dopo le guerre degli anni 90. Nel suo primo intervento da premier in Parlamento, era il gennaio del 2001, disse proprio che il principale impegno del suo governo sarebbe stato quello di inaugurare una stagione politica nuova per risolvere i tanti problemi ereditati. Gingić si oppose anche alla Serbia dei criminali di guerra, delle trame occulte, ma evidentemente all'inizio degli anni 2000, appunto proprio perché il suo impegno dava fastidio, i suoi oppositori erano ancora molto forti, troppo forti, e 10 anni fa, il 12 marzo del 2003, fu assassinato. Le indagini in questi anni hanno permesso di arrestare e processare gli organizzatori e gli esecutori materiali, ma forse i mandanti politici resteranno sempre, la vicenda per molti versi resterà avvolta nel mistero. Oggi che parliamo di Serbia e di Unione Europea vogliamo proprio partire dalle parole dell'ex premier Zoran Gingić.
Nikada u istoriji mi nismo imali tako dobru šansu da na velika vrata uđemo u Europu. Ta vrata neće uvek ostati otvorena. Ona su i sada otškrinuta. Mi smo uspeli da ih otškrinemo nakon što su bila zatarabljena. Pre 2 godine niko nije mogao da sanja da će nam se pružiti prilika da budemo članovi Europske unije. Danas je to realna šansa. Vi i mi zajednički smo tu šansu stvorili, jer smo Evropi pokazali da može da računa na nas, na normalne, zdrave ljude koji žive u ovoj zemlji. Ali neće nas niko uvući u Evropu. Nismo mi toliko važni i potrebni. Ako mi ne budemo dovoljno brzo išli ka Evropi, Evropa će da ode.
Mai nella storia abbiamo avuto un'occasione così buona per entrare in Europa dalla porta principale. Questa porta però non resterà sempre aperta, ora è semiaperta e siamo stati noi a creare questo spiraglio dopo che era stata sprangata. Solo 2 anni fa nessuno credeva che avremmo avuto l'occasione di diventare membri dell'Unione Europea, oggi questa è una chance concreta. Voi e noi insieme siamo riusciti a creare questa occasione perché abbiamo dimostrato all'Europa che può contare su di noi, sulle persone normali e di buon senso che vivono in questo paese, ma nessuno ci spingerà in Europa. Non siamo così importanti, così necessari. Se noi non procederemo abbastanza svelti verso l'Europa, l'Europa se ne andrà. Ecco, abbiamo voluto mettere non a caso proprio all'inizio di trasmissione queste parole di Zoran Gingić, e da qui vogliamo parlare con il nostro primo ospite, che è una figura molto importante, è il vice direttore del German Marshall Fund, è un importante intellettuale serbo e balcanico, acuto osservatore, analista proprio della realtà serba e di quella balcanica. È Ivan Vejvoda che abbiamo al telefono. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e grazie anche perché siamo, Ivan Vejvoda è a Washington, quindi lì sono circa le 7 del mattino, quindi la ringraziamo doppiamente della sua disponibilità. Ivan Vejvoda è stato anche uno stretto collaboratore di Zoran Gingić, e io vorrei proprio partire da qui, capire che cosa c'è oggi, a 10 anni dalla sua morte, dal suo assassinio, a più di 10 anni da quella stagione nuova che Gingić incarnò, che cosa è rimasto oggi, cosa c'è ancora di vivo nella Serbia di oggi di Gingić?
Ma appunto, come dice in questa citazione che ha fatto di lui, ha aperto le porte della Serbia verso l'Europa, e quello che è rimasto è veramente che la Serbia è sulla via democratica ed europea. Erano state create le basi, le fondamenta di una società democratica che ha fatto con la sua equip in questa vittoria pacifica, si deve ricordare, contro Milošević, perché si sapeva se era violenta le basi non sarebbero così solide, ma appunto lui ha visto che abbiamo molte obbligazioni, si doveva fare tutto il lavoro di arrestazioni, ricordiamoci che ha arrestato Milošević nel 2001, che non era di fatto facile in quel momento, come disse lei, quando le forze del vecchio regime erano ancora in piazza, e dunque queste obbligazioni, come la volontà di risolvere la questione del Kosovo, erano state messe sulla strada appunto da Gingić.
Oggi l'attuale leadership serba, lei che giudizio dà, che opinione ne dà?
Ma si deve prima dire qualcosa sulla leadership avanti questa qui, che ha, è stata votata in potere nel 2008, quella del presidente Tadic uscente, è quella che ha veramente fatto la lega, il legame con Gingrich, perché ha cominciato a proseguire questi suoi obiettivi. Primo fatto, in questo governo che ha durato dal 2008 all'anno scorso, è stato finito il lavoro di arrestazioni con l'AIA. Karadžić e Mladic sono stati arrestati e questo capitolo della Serbia è stato messo come finito. Secondo, ha cominciato i negoziati con il Kosovo, Pristina, nel marzo del 2011, che era in termini europei una dinamica molto rapida. Si deve solo comparare per esempio con l'Irlanda del Nord, quanti anni ci hanno messo per che si mettano a tavolo. Qui è andata direi abbastanza presto. E poi la riconciliazione regionale, molto importante dopo i conflitti degli anni 90. Dunque questa è la base sulla quale arriva questo nuovo governo, votato nel maggio dell'anno scorso, e questo governo di fatti ha potuto proseguire nella risoluzione della questione del Kosovo, e vedremo alla fine di questo mese se ci si arriva ad un compromesso, e poi ha proseguito molto più ardamente la lotta contro la corruzione e il crimine organizzato, anche cominciati sotto la leadership di Tadic. Dunque direi una continuazione positiva su queste questioni di Kosovo e della lotta contro la corruzione, ma un problema direi sulla volontà di rafforzare le istituzioni. Lì c'è direi un mancamento che seguiamo e vedremo soprattutto nella sfera della giustizia e del giudiziario, cioè volere creare veramente le basi di una sfera della giustizia indipendente.
Ecco, la Serbia, lei diceva, ha fatto molto in questi anni, cominciò appunto con il precedente governo, con la presidenza di Boris Tadic, poi in pratica il nuovo governo, anche il nuovo presidente, nonostante loro siano così, vengano definiti nazionalisti moderati, conservatori, però hanno proseguito su quella strada. L'Europa ha fatto molte richieste in questi anni, ha chiesto passi avanti concreti sul Kosovo. Secondo lei che giudizio dà di come l'Unione Europea si è comportata nei confronti della Serbia in questi anni?
Ma ci sarebbe molto da dire ovviamente, ma
certo.
ci sono regole, no, nel volere entrare in questo club che si chiama l'Unione Europea, e dunque la dinamica che si chiama la condizionalità, cioè l'Unione che mette condizioni a questi paesi che devono a compiere compiti. Sì. Di rafforzamento di istituzioni democratiche, è quello che vale per tutti i paesi. Nel caso della Serbia era più complicato a causa del conflitto e di questa obbligazione di arrestare pressappoco una cinquantina di generali, ex presidenti, eccetera. Dunque molto difficile per un paese, è stato accompagnato. E poi questa obbligazione di risolvere il Kosovo. L'Unione Europea ha avuto questa esperienza con il Cipro, che non vuole ripetere, cioè far entrare un paese che ha un problema, tra virgolette, cioè una questione non risoluta delle sue frontiere e del suo Stato. E dunque la Serbia si trova davanti a questa esperienza direi fallita del Cipro di risolvere i suoi problemi, e l'Europa vuole adesso che la Serbia risolva questo con il Kosovo perché possa entrare. Dunque cose molto difficili, perché hanno radici storiche, come ha alludato nell'introduzione di questo capitolo.
Tra l'altro sul Kosovo ieri ci sono state delle dichiarazioni importanti del premier Ivica Dačić, ha detto abbiamo raccontato delle bugie, ha detto sostanzialmente, abbiamo raccontato che il Kosovo è nostro ma non lo è più, perché non riusciamo nemmeno a essere presenti con un briciolo di autorità, insomma, saranno forse dichiarazioni dettate dalla necessità di avere un'apertura a Bruxelles, però sono comunque una presa di posizione importante.
Appunto, infatti direi che molti fra di noi in questi ultimi 10 anni appunto hanno cercato di parlare all'opinione pubblica serba di questa maniera e appunto Zoran Đinđić già 10 anni fa aveva lanciato la sua idea di come risolvere il Kosovo, perché diceva questo è il nostro problema, il problema della Serbia, dunque noi dobbiamo essere la guida della strada, sulla strada della risoluzione, non gli altri, e sapeva che si deve risolvere con la leadership del Kosovo e con i rappresentanti delle istituzioni internazionali. Quello che dice il primo ministro Dačić difatti è la realtà, cioè la Serbia dopo il bombardamento della NATO nel 99 ha perso la sovranità di fatto sul Kosovo, ha guardato la sovranità di jure, no? Mm-hmm. De jure. E dunque è una sovranità simbolica. È rimasto il territorio del nord, che è popolato principalmente pressappoco a 99% dai serbi, una popolazione di pressappoco 45.000 persone, e lì intorno a questo territorio del nord difatti si fanno questi negoziati di quale livello di autonomia avrebbe il territorio del nord all'interno del Kosovo.
E questo vedremo appunto se ci saranno sviluppi importanti, anche perché siamo arrivati proprio a questo nodo che è quello fondamentale. E in chiusura le volevo chiedere una sua opinione sul futuro della Serbia, sul futuro europeo, ma in realtà poi di tutta la regione. Ci sono tante cose che inducono al pessimismo, vista anche l'attuale crisi, che non è solo economica ma è anche politica, dell'Unione Europea. Magari la ragione ci induce al pessimismo, il sentimento invece, il suo cuore, cosa le dice rispetto al futuro dei Balcani occidentali e della Serbia in particolare?
Ma forse paradossalmente per lei, i suoi ascoltatori, io sono piuttosto e cautamente positivo, perché se c'è un'area dell'Europa dove l'attrazione del modello dell'Unione Europea funziona, appunto in questi Balcani che non sono stati integrati ancora. Tutte le leadership dei paesi, inclusa la Serbia, vogliono fare parte di questa unione di 500 milioni di cittadini di 27 paesi e anche di fare parte della NATO, salve la Serbia. Il fatto che la Croazia speriamo diventi al 1° luglio, tra qualche mese, il 28° membro è importantissimo per la credibilità sia del processo di integrazione che per la credibilità, direi, dell'Unione Europea, perché se l'Unione Europea non è capace di integrare questa popolazione di 16 milioni di persone dopo l'entrata della Croazia, non vedo come l'Europa possa essere credibile nel risolvere altri problemi in altre parti del mondo e anche al suo seno proprio. I cittadini dei Balcani e della Serbia non sono illusionati, come direi, seguono anche loro tutte le vicende della crisi europea, ma anche con questa crisi sanno che è meglio far parte di questa grande unione che ha fatto la pace dopo la Seconda Guerra Mondiale che di essere rimasti fuori.
La ringrazio molto per queste parole, che non sono per niente paradossali, è così, insomma, ci auguriamo che sia così. Grazie davvero, Ivan Dveivoda, e buon lavoro.
Grazie a lei.
Era Ivan Vejvoda, vice direttore del German Marshall Fund, che è uno dei più importanti intellettuali serbi dell'area balcanica e più importanti analisti e studiosi proprio della realtà serba e balcanica. Abbiamo parlato con Ivan Vejvoda di questo cambiamento politico che c'è stato l'anno scorso, da qualcuno un po' inaspettato, in realtà non era così inspiegabile. E a noi lo spiegò molto bene Serjan Bogosavljević, che è un sociologo di Ipsos Strategic Marketing, che nelle settimane prima delle elezioni del maggio dell'anno scorso in Serbia condusse una serie di sondaggi, fece delle analisi molto, molto, molto approfondite, molto attente per capire le intenzioni di voto, per capire le motivazioni e i sentimenti con cui i serbi si apprestavano a rinnovare il Parlamento e eleggere il nuovo presidente. In qualche misura Bogosavljević aveva intuito quello che stava per accadere, cioè la sconfitta del cosiddetto fronte democratico del presidente Tadić e la vittoria invece di Nikolić, del suo partito progressista, in realtà conservatore moderato, e quindi la possibilità che in qualche modo ci fosse questa svolta politica. Sentiamo cosa ci disse proprio a pochi minuti proprio Serjan Bogosavljević il 19 maggio dell'anno scorso, proprio alla vigilia del ballottaggio per le presidenziali.
Pa, Srbija je jako razočarana razvojem jer je svetska ekonomska kriza nepromovisana u Srbiji kao problem. Čak su naši ministri i predsjednik rekli da je to naša šansa, tako da sve što se loše dešava, što oni doživljava se ovde kao loš rezultat vlasti. Dakle, s jedne strane,
la crisi economica mondiale è arrivata qua, diciamo, con un'opinione che questa è la nostra possibilità per la Serbia di cambiare, diciamo, qualcosa.
I svi negativni efekti svetske ekonomske krize su se attribuirali, dodelili vlastima.
E tutti i diciamo, problemi che ha portato questa crisi economica mondiale sono stati dati, diciamo, in un certo modo al governo attuale.
Tako da je nezadovoljstvo strašno raslo tokom 2010. 2011. je kulminiralo, da je 70% ljudi govorilo Srbija ide u lošem pravcu.
Allora c'è una insoddisfazione enorme che è cominciata in 2010 e in 2011 siamo arrivati al punto che più di 70% della gente diceva che Serbia sta andando in una direzione molto sbagliata.
Tako da se stvorio jedan vrlo veliki naboj da su potrebne promene.
Allora, si è creato un pensiero grande, un pensamento grande che è necessario cambiare qualcosa.
Najveća opoziciona partija, SNS, je bila glavni nosilac te poruke i viđena kao jedina koja može da zameni DS.
Allora il partito progressista serbo è stata vista come l'unico partito che potrebbe cambiare qualcosa, che potrebbe cambiare il governo attuale.
Tomislav Nikolić je glavni nosilac te poruke promene, a Boris Tadić je glavni nosilac poruke sigurnost.
Diciamo il candidato Tomislav Nikolić è uno che porta questo pensamento del cambiamento e invece altro candidato, il Boris Tadić, è uno che porta la sicurezza in certo senso.
I sad vidimo kad pogledamo sociodemografsku sliku birača jednoga i drugoga.
E quando guardiamo il quadro dei elettori sociodemografica, un quadro sociodemografico della Serbia.
Nezaposleni, siromašni, neobrazovani, oni žele promene po svaku cenu.
Disoccupati, poveri, loro vogliono cambiamento per qualsiasi cosa.
I kod njih postoji velika želja za time i oni će sigurno glasati.
E loro hanno una grande voglia di questo e loro voteranno di sicuro.
Mi piace molto Italia e cultura italiana e un giorno quando finisco mia facoltà voglio andare in Italia.
Io lavoro come insegnante di inglese e volevo parlare molte lingue, adesso parlo il greco, italiano e il francese e forse voglio continuare le studie anche in Italia.
Io voglio andare a studiare in Italia poi per continuare le studie e per questo?
Mi piace Italia, la stessa cosa vale anche per me. Io imparo italiano perché amo l'Italia di cultura italiana e tante belle cose come musica, i film, eccetera, ma non vedo che io vivo lì.
Io penso che Serbia devo diventare parte dell'Europa unita. Mm-hmm. Dall'altra parte è una domanda che condizione dalla parte dell'Europa unita mettere davanti Serbia per entrare.
Speciale passaggio a sud-est racconta l'Europa all'Europa. Continuiamo a parlare della Serbia e siamo ora al telefono con Dragan Petrovic, corrispondente dell'ANSA da Belgrado e, come si dice, giornalista di lungo corso. Buongiorno Dragan.
Buongiorno da Belgrado.
Allora, io vorrei parlare con te per capire l'attuale situazione politica in Serbia, partendo un po' dalle elezioni dello scorso anno, insomma, la vittoria dei conservatori, dei nazionalisti moderati, diciamo così, è un risultato che era inatteso secondo i sondaggi, ma forse non così tanto per chi conosce bene la realtà, la situazione politica della Serbia. Che cosa ha determinato comunque questo cambio del panorama politico che c'è stato, insomma?
Soprattutto, secondo me, era astensione dai intellettuali, perché ci sono due livelli di astensione: astensione di questi livelli più bassi che non votano mai e astensione di intellettuali di questi strati più alti della società, che hanno voluto in qualche modo punire Partito Democratico e ex presidente Boris Tadic perché non hanno fatto quello che si aspettava negli ultimi 8 anni, e questo era una mossa un po' pericolosa perché loro volevano ammonire e punire, ma questo ci ha portato praticamente populisti, ha portato proprio quelli che erano al potere durante i tempi di Slobodan Milošević. Loro si sono riformati, diciamo, non sono questi socialisti di Ivica Dačić nei tempi di Slobodan Milošević, sono cambiati, non sono radicali di Vojislav Šešelj, che oggi sta in carcere e l'AIA, anche loro sono cambiati, e questo si vede, soprattutto questo si vede, questo cambio che non abbiamo aspettato per niente. Questo si vede sul campo di politica estera, soprattutto quando si tratta di problema di Kosovo. Questo non abbiamo aspettato. Abbiamo aspettato un irrigidimento, abbiamo aspettato un passo di 10 anni, 20 anni indietro, ma è caduto un completamente contrario. Perché è venuto questo? Secondo me questa è decisione furba, che finalmente politici in Serbia hanno realizzato che Kosovo non è più così interessante. Questa crisi economica, quando si lotta per sopravvivenza, si lotta per ogni giorno di sopravvivere ogni giorno, Kosovo non è più questo, diciamo, così caro. E loro hanno visto che possono avere, diciamo, più momenti positivi se riescono a entrare nell'Unione Europea e portare Serbia nell'Unione Europea e diciamo promettere ai serbi una vita meglio, perché mm-hmm. Serbia vive senza speranza in questo momento, e hanno visto che questo conta di più per eventuali elezioni, per eventuale nuova vittoria, perché ogni serbo oggi paga ogni giorno 12 euro per un fantasma che Kosovo è Serbia. Serbia ancora paga debiti del Kosovo. Serbia paga cose che non dovrebbe pagare per niente. Serbia 10 anni paga quelli che hanno lavorato nel Kosovo, che sono adesso profughi in Serbia, e pagano loro salari ancora 10 anni e questi non lavorano niente.
Ecco,
ma questo
quindi,
non è,
insomma,
possibile in questa situazione.
Quindi insomma, se capisco bene, in effetti questa è la sensazione che si ha un po' dall'esterno, è che sembra quasi un paradosso. Il governo nazionalista e conservatore invece è quello che sta marciando più speditamente per l'integrazione europea e per trovare una soluzione alla situazione del Kosovo. C'è...
Ma vedi, scusami un attimino solo, oggi, proprio oggi, in questo momento è venuta una bomba che prima volta qualcuno dice ad alta voce, e chi? Primo ministro Ivica Dačić, delfino di Slobodan Milošević, dice: ai serbi 10 anni si mente che il Kosovo è nostro. Lui questo ha scritto nel settimanale NIN, che esce domani. Dečić sottolinea che i serbi è stato mentito ultimi 10 anni che il Kosovo è nostro. Questo, secondo analisti, è un ultimo segnale di una storica inversione di marcia da parte di Belgrado per concludere i negoziati di adesione con l'Unione Europea. La Serbia, insomma, non riconosce Kosovo, certo, ma è sotto pressione per migliorare i rapporti con la sua ex provincia, e l'UE deve dare il via libera ai negoziati di adesione e inviare un messaggio vitale di stabilità per gli investitori stranieri, per la Serbia, intanto necessaria. Dačić, che era un stretto collaboratore dell'ex presidente Slobodan Milošević, Dačić, che ora è impegnato nelle trattative con leadership etnia albanese, ha detto che la Serbia ha dovuto definire finalmente i suoi confini reali. Per 10 anni il Kosovo era tabù,
certo,
nessuno poteva ufficialmente dire la verità, ha scritto Dačić. Le storie sono state dette, bugie sono state dette che il Kosovo è nostro, ma oggi, ha detto Dačić, il presidente serbo non può andare in Kosovo, né il primo ministro, né i ministri, né la polizia o l'esercito serbi non possono fare altro che lasciare il Kosovo. Questo è quanto il Kosovo è nostro, ha detto Dačić.
Ecco,
questo è una bomba che
sicuramente, sicuramente è una. Ecco, ma mi colpisce il fatto che, mentre sul piano internazionale sicuramente la nuova leadership serba sta dando prova di grande pragmatismo, di grande concretezza, e dunque chiaramente viene vista positivamente dall'Unione Europea, dalle altre cancellerie, sul piano interno invece c'è una situazione politica piuttosto complicata. Insomma, i rapporti tra il premier socialista Dačić e il suo vice premier del partito progressista Vučić non sono buoni, si parla di crisi di governo, si parla anche di una possibilità di elezioni anticipate entro la fine dell'anno.
Sì, è possibile perché c'è un doppio potere. Da una parte c'è il primo ministro ufficiale Ivica Dačić, e dall'altra parte c'è suo, diciamo, primo vicepresidente e ministro della difesa Aleksandar Vučić, che è praticamente prima figura nel paese, e c'è un scontro su tutti i livelli, diciamo, da punto di vista di economia fino a punto di vista di sicurezza, perché nelle mani di Dačić come primo ministro e anche ministero, lui è ministro di polizia. Dall'altra parte Vučić è ministro della difesa e tiene nelle mani tutti questi servizi, servizi segreti dell'esercito, servizi segreti quelli normali,
civili, sì.
Civili, e ci sono tanti problemi che Vučić prende, diciamo, decisioni, e lui ha arrestato più ricco uomo in Serbia, sua, diciamo, percentualità di popolarità è andata alle stelle in questo momento, e praticamente il partito progressista vuole approfittare di tutta questa situazione e vuole liberarsi, perché secondo me loro stimano che saranno in grado, se riescono data di aprire trattative con l'EU, di finire questa storia con narcoboss Šarić,
sì,
e arrestare qualcuno, altri, perché alcuni sono arrestati, finire o continuare con la corruzione, secondo me loro stimano che sono in grado di creare da soli un governo, ecco, e di debarazzarsi di un alleato non molto piacevole.
Ecco, a proposito della lotta alla corruzione, appunto, come accennavi tu adesso, questo governo, e in particolare Vučić, è molto impegnato, è un problema serio, come d'altra parte non solo in Serbia, anche in Italia ne sappiamo qualcosa. Ecco, ma in questo momento come sono i rapporti, in questo momento anche di crisi economica così, così forte, che ha sicuramente delle ripercussioni anche sociali, la gente come, che rapporti ha con la classe politica? C'è rifiuto? C'è almeno un po' di fiducia? Insomma, c'è questo senso, come avviene per esempio anche in Italia o in altri paesi, di rifiuto della classe politica o no?
C'è un pessimismo, senza speranza, un pessimismo, perché siamo completamente vuoti. Tutto quello che adesso sta facendo Italia e che stanno facendo i bulgari, i greci e altri, noi abbiamo fatto 2000 lottando contro Milošević e abbiamo avuto grandi speranze con Gingić, che è stato ucciso 2003, 12 marzo, grandi speranze, grandi idee, pensavamo di... ma siamo entrati già in Unione Europea, vita meglio, tutto, è una delusione terribile, ci ha colpito, e adesso ci sono situazioni così che disoccupazione, ogni terzo serbo non ha lavoro, inflazione 13%, paga media è 500-400 euro, e per cestino di consumo ci vuole 600 euro.
Insomma, è una situazione molto difficile, insomma.
Molto, molto difficile. Ci sono alcune opinioni pubbliche che hanno indagini hanno fatto nel mondo e dicono che senza, diciamo, speranza vive il 41% di serbi, e in tutto sono su 10° posto con più alto pessimismo nel mondo, dopo Libano e dopo paesi dove c'è guerra.
Insomma, una situazione difficile. Ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe raccogliere le domande, parlo in senso positivo, non di leader populisti o di leader o peggio, ma insomma qualche politico che capace, insomma, di ridare quella speranza che seppe dare Gingić, tu lo vedi all'orizzonte o no?
No, non vedo, purtroppo non vedo. C'è un stretto collaboratore di Zoran Gingić, Zoran Živković, che ha preso posto di primo ministro subito dopo morte di Zoran Gingić, e buon modo ha portato paese, diciamo, in questo periodo molto turbulente, quando hanno arrestato 10.000 persone in un'azione di poliziesca che si chiamava Sciabola, 10.000 persone hanno arrestato, e lui in questo periodo guidava il paese abbastanza bene, e lui adesso sta creando un partito, e programma di questo partito è: non vogliamo mentire e non vogliamo rubare, nient'altro. Non ruberemo e non mentiamo, queste sono due. Ma non sono sicuro, veramente non sono sicuro, perché pessimismo e questo sentimento di senza speranza è così forte, e praticamente dipende di questo milione di intellettuali e di classe ex, perché non esiste più classe media, esiste una classe molto ricchissimi, e esiste classe di poveri e molto poveri.
Allora, Dragan, io ti ringrazio molto, insomma, ci hai dato un quadro, certo, con molti, molti problemi, insomma, ci hai aiutato a capire meglio la realtà della Serbia. Ringraziamo Dragan Petrović, che è il corrispondente dell'ANSA da Belgrado.
Grazie a voi.
Speciale passaggio a sud-est, racconta l'Europa, l'Europa, e continuiamo a raccontare la Serbia, anche se ovviamente per forza di cose, per motivi di tempo, in maniera sintetica e dovendo per forza selezionare le cose, ma non vogliamo parlare solo dei problemi che ci sono e che ci sono naturalmente, vogliamo anche dare così conto anche della vivacità e anche della complessità poi di una società come quella serba, anche dal punto di vista intellettuale, artistico e culturale. Abbiamo adesso al telefono Federico Sicurella, che è un ricercatore universitario, lavora per un'università britannica, però vive a Belgrado ed è anche tra l'altro corrispondente da Belgrado di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Federico.
Buongiorno, ciao.
Allora, la Serbia, la Jugoslavia, per quello che ci ricordiamo, nel periodo di Tito è sempre stata vivace dal punto di vista culturale. Poi c'è stato il periodo ovviamente tragico delle guerre degli anni 90 e poi c'è stato insomma il primo decennio degli anni 2000. Oggi, dal punto di vista intellettuale e culturale, com'è la Serbia?
Ma dunque, io devo iniziare con una brevissima premessa. Io vivo a Belgrado e Belgrado è il centro, la capitale della Serbia, e quindi vi posso raccontare un po' della Serbia, diciamo, vista dal centro, e dal centro certe cose non si vedono bene, no? Non si vedono bene le periferie, non si vedono bene ad esempio i contesti rurali e i margini, quindi il mio punto di vista è necessariamente parziale. Detto questo, Belgrado è una città luccicante, una città attraente, sta crescendo molto come centro culturale, lo era ai tempi della Jugoslavia e continua a esserlo oggi, sta crescendo anche come destinazione turistica e soprattutto per i giovani, anche dall'Italia diciamo timidamente cominciano ad arrivare i primi turisti. Ecco, io posso dire questa curiosità, questa affascinazione con Belgrado sono assolutamente fondate, nel senso che l'impressione che si ha, o perlomeno che ho io, è che qui succedono tante cose, che ogni giorno ci sia qualcosa da vedere o da fare, insomma. Vi posso parlare un po' della musica, ad esempio, qui ci sono tournée di artisti internazionali, ci sono musicisti locali che suonano e che hanno anche un discreto successo nella regione, e andiamo dal turbo folk delle Cafane fino alla musica elettronica più raffinata. Per quanto riguarda il cinema, ci sono pochi cinema, ma ci sono tanti festival. Si è appena concluso il Fest, un festival di cinema internazionale. In autunno ci sarà di nuovo Slobodna Zona, quindi un festival cinematografico dedicato ai diritti umani. Per quanto riguarda la letteratura, il mercato del libro non è certo, come posso dire, fiorente, però ci sono delle piccole case editrici di qualità, mi vengono in mente la casa editrice Biblioteca XX Secolo, oppure Fabrica Kniga, la fabbrica del libro, che pubblicano anche giovani scrittori emergenti. E infine ci sono le tribine, come le chiamano qua, che sono questi dibattiti aperti su vari temi di attualità e di politica. Ecco, la situazione apparentemente è viva, vivace, però c'è spazio anche per una riflessione critica. Qualcuno ha parlato di una tendenza alla festivalizzazione della cultura, ovvero la cultura come evento, no? La cultura che fa il botto, ma non come discorso invece, che si costruisce piano piano, giorno per giorno. E per me l'illustrazione più chiara di questo fenomeno è che i musei, ad esempio, non godono di buona salute. Se da una parte i festival si moltiplicano, dall'altra i musei chiudono, o se non chiudono, stagnano in qualche modo. Non ci sono fondi, non ci sono politiche chiare, in senso culturale. Questo ovviamente non è un problema solo serbo, è addirittura più acuto ancora a Sarajevo, in Bosnia e Erzegovina. Ecco, questo è il quadro per quanto riguarda la cultura, ecco, non necessariamente mainstream, però almeno quella mediatizzata.
Sì.
E poi c'è tutto un mondo culturale, un fermento, diciamo, che non è particolarmente mediatizzato, che in qualche modo è microscopico, ecco, non macroscopico, microscopico, che poi è quello che mi interessa di più e che cerco di studiare, conoscere, e sul quale cerco anche di scrivere e che vorrei condividere oggi con voi, insomma, con gli ascoltatori. E ci sono due mondi che mi interessano in particolare. Il primo è quello dell'arte come strumento di inclusione sociale, e qui parlo di tanti piccoli progetti che a Belgrado e in Serbia usano ad esempio il teatro, la danza, il disegno come strumento di integrazione dei gruppi marginalizzati, quindi persone con disabilità, non vedenti, non udenti, utenti di servizi psichiatrici, ma anche minoranze etniche come i Rom, minoranze sessuali e di genere. Ecco, uno dei momenti per me più alti e più intensi dei miei mesi passati qui a Belgrado è quando è andato in scena uno spettacolo teatrale scritto e recitato da lavoratrici sessuali, quindi da prostitute transessuali, che hanno messo, come dire, il loro corpo a disposizione di un pubblico diverso da quello normale, ordinario, ecco, delle loro vite. Questa cosa, io non so se questo succede anche in Italia o altrove, immagino di sì, però per la Serbia e anche per Belgrado questo è un momento assolutamente straordinario, ecco, quindi sono stato anche contento di esserne testimone. Il secondo mondo che mi interessa è quello dei movimenti sociali. Qui in Serbia i movimenti sociali non sono fortissimi, il repertorio, diciamo, delle forme di azione, di protesta non è ampio come magari lo può essere in Europa occidentale, però le battaglie ci sono, no? Mi vengono in mente ad esempio i diritti delle persone LGBT, quindi lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, mi viene in mente la questione, come dire, travagliata del Pride di Belgrado, che si prova a fare tanti anni e o non ci si riesce o quando ci si riesce finisce tutto in violenza. Mi viene in mente il movimento dei lavoratori, degli operai, che si battono contro forme di privatizzazione selvaggia, mi vengono in mente i sindacati e anche il confronto che continua con il passato della guerra. Ecco, giusto una parentesi, di Grillo non c'è traccia, non ancora perlomeno. Se posso dire solo un'ultima cosa, una riflessione finale è che molte di queste iniziative, sia di quelle, come dire, microscopiche di cui ho parlato, sia di quelle più ampie, festival, hanno un respiro regionale, quindi in qualche modo ricomprendono i Balcani occidentali in termini di, ad esempio, organizzazioni che se ne occupano, partecipanti, artisti e in parte anche pubblico. E questo può far pensare che esista una jugosfera.
Infatti ho pensato, esatto, subito a quello, esatto.
Esiste una jugosfera? Questa è la domanda. Allora, il termine è usato da Tim Judah, sì, credo in un contesto economico più che culturale. Quindi esiste una jugosfera che trasgredisce in qualche modo la logica dei nazionalismi, la logica della segregazione nazionalista. Forse sì, a qualcuno, forse a tanti, questi nuovi contatti, diciamo, culturali tra i paesi dell'ex Jugoslavia, a qualcuno tutto questo suggerisce l'idea che la Jugoslavia non sia davvero finita, che in realtà continui nella mente e anche nel cuore delle persone. Secondo me tutto questo va preso con molta cautela, perché così la mia riflessione è questa ampiezza, questo raggio d'azione, diciamo, della cultura è soprattutto, secondo me, frutto di logiche prettamente commerciali e di consumo, quindi la Jugoslavia, l'ex Jugoslavia, è un grande mercato e quindi ha più senso promuovere, produrre eventi culturali, prodotti culturali che abbiano, come dire, questo respiro regionale, per non parlare anche del fatto che i donatori promuovono come dire, sostengono soprattutto forme di cooperazione magari transfrontaliera, transnazionale, quindi c'è un interesse, ecco. In più tutto questo movimento culturale, questi contatti riguardano, bisogna dirlo, soprattutto i centri, e qui ritorno alla mia premessa, e non le periferie. Le periferie sono molto meno incluse e partecipano molto meno di questa onda, diciamo. Però è vero, e finisco con un pensiero positivo, è vero che ci sono scambi crescenti nell'intera regione, riguardano soprattutto i giovani, e Belgrado in questo senso è un nodo fondamentale. In un certo modo si può dire che sia rimasta o che sia tornata ad essere la capitale della Jugoslavia, e non lo dico per incensare la città dove vivo, ma lo dico perché anche chi non vive qui, e anche chi, io ho vissuto ad esempio 5 anni a Sarajevo, anche da Sarajevo molti guardano a Belgrado con un misto, diciamo, di invidia e di rancore, no? Gli eterni nemici, ma anche la città che forse Sarajevo vorrebbe essere, perché alla fine Belgrado è una metropoli. È una grande metropoli e anche un grande centro culturale.
Ed è una grande città europea, anche se forse a volte ce lo si dimentica. Grazie davvero Federico, ci hai veramente, in maniera sintetica, ma ci hai fatto un quadro credo molto interessante per chi ci ascolta, per dare conto anche un po' il più possibile di tutte le sfaccettature, insomma, della società serba. Grazie, presto e buon lavoro.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie a Federico Sicurella, che è il corrispondente da Belgrado, ricercatore universitario, lavora per un'università inglese, ma è corrispondente da Belgrado di Osservatorio Balcani e Caucaso.
Vorrei viaggiare, vedere tutta l'Italia. Mi piace viaggiare, viverei anche in altri paesi, perché è una bella cosa.
Ma si possono aprire le porte in molti sensi. Non lo so, mi piace questa opportunità di vivere liberalmente, non come prima, qui in Serbia in particolare, perché l'Europa, come Italia, offre molte opportunità.
5 anni fa pensavo in un modo diverso. E dopo questa crisi in Europa sono un po' preoccupata e non sono sicura che la nostra economia è abbastanza forte di avere successo nell'Europa, vedendo gli esempi della Grecia, Spagna e anche forse Italia, che sono i paesi, soprattutto Italia, un paese così sviluppato. Ha le sue difficoltà nell'Europa. Io qualche volta temo che per noi questa Europa non sarebbe forse una soluzione migliore. Anche a me piacerebbe di essere parte dell'Europa, però ho alcuni dubbi.
Naravno, bilo je mnogo lakše biti Evropejac pre 10 godina nego danas, odnosno, bilo je zaista mnogo većih očekivanja od toga šta donosi članstvo u Evropskoj uniji nego što to danas u ovom trenutku može da se očekuje.
Allora, 10 anni fa era molto più facile dire per uno che è europeo che oggi, perché 10 anni fa c'erano più grandi scopi da arrivare, obiettivi di raggiungere che adesso. Adesso è molto più difficile perché vediamo anche tutta la situazione che è in comunità europea.
Za zemlje Zapadnog Balkana, pa i za Srbiju, to još uvek jeste perspektiva koja je definitivno najbolja. Jer bez te perspektive ja se bojim da ostajemo na periferiji zbivanja, da ostajemo da živimo u siromaštvu i bojim se da u toj situaciji je vrlo teško i održati stabilnost ovog regiona. Dakle, ako ne idemo ka Evropi, ja sad ne govorim da postanemo članovi, ako ne idemo ka Evropi, ako ne ispunjavamo te standarde, ako ne ostvarujemo reforme koje su evropske, onda se bojim da u stvari onda počinjemo da idemo nazad.
È molto importante per paesi del ovest dei Balcani di diventare membri della comunità europea, per il motivo che se no comunità europea poi rimaniamo i paesi poveri, i paesi sul margine della Europa, e poi invece di andare avanti la situazione che rimane solo di andare indietro. Allora, per il momento la comunità europea resta come un obiettivo.
Ma l'Unione Europea non ha sbagliato, non ha fatto molti errori con i Balcani, non continua a farli?
Napravljeno je dosta grešaka. Između ostalog, mislim da nije smeo da se uspori taj put ka Evropskoj uniji. Šta hoću da kažem? Mislim da je recimo trebalo obezbediti kandidaturu svim zapadno-balkanskim zemljama, započeti pregovore Naravno, bez nekakvog datuma kada će oni da budu završeni, važno je staviti ih na trasu gde nema povratka. Na put koji nema povratka.
Allora, quello che è importante è fare, offrire ai paesi dell'ovest dei Balcani è di dargli a tutti loro opportunità di diventare i membri candidati per la comunità europea, perché così in questo modo li mettiamo in una strada dove non c'è ritorno, non c'è indietro.
To odlaganje kandidatura, to odlaganje početka pregovora, u stvari na neki način uvodi nesigurnost u proevropske elite da zaista mogu da odvedu svoje zemlje tamo gde one žele.
Allora, aspettare di diventare i candidati membri, infatti, crea una opinione che l'elita politica non è capace, non è abbastanza capace di offrire ai propri paesi il modo giusto di arrivare all'Europa come un obiettivo.
E poi ci ripiegava il populismo.
E poi si arriva al punto del populismo.
Le voci degli studenti di Belgrado, della scuola di italiano, dell'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, e poi la voce di Sonja Licht, sociologa, presidente del Belgrade Fund for Political Excellence, un'organizzazione non governativa che cerca di favorire proprio, si rivolge al mondo politico per favorire la stabilizzazione della democrazia e l'integrazione nell'Unione Europea, ed è stata per molti anni presidente della sezione serba dell'Open Society Institute. Siamo alla fine, siamo nei minuti conclusivi di questa puntata di questo speciale di passaggio a sud-est del ciclo Racconta l'Europa all'Europa, in cui abbiamo parlato della Serbia. Come facciamo sempre, cerchiamo di tirare un po' le fila del discorso. Abbiamo al telefono Luca Zanoni, che è il direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Luca, a te per la conclusione.
Ciao Roberto e buongiorno agli ascoltatori. Beh, io farei un ritorno al passato, nel senso all'inizio anche della trasmissione, cioè appunto martedì ricorrono i 10 anni dall'omicidio di Zoran Gingic, appunto il 12 marzo del 2003, e abbiamo detto appunto che i colpevoli sì, sono stati condannati, ma in realtà, ahimè, il movente politico, il retroscena, che è tutto politico di questo attentato, non è ancora stato chiarito. Oddio, non sono stati chiariti nemmeno altri omicidi famosi, quelli dei giornalisti, penso a Slavko Ćuruvija, Milan Pantic, eccetera. Secondo me la Serbia è un po' emerso dagli interventi, si trova da sempre tra due, come dire, spinte opposte e contrastanti, due forze che tra, peraltro sono state anche all'interno dello stesso Partito Democratico, che prima era di Mićunović, poi di Gingis, poi di Tadic, eccetera. C'è una forza progressista e un'altra invece che è nazionalista. E la Serbia, appunto, io credo che non abbia mai abbandonato il nazionalismo, ovviamente la sua retorica si è col tempo, diciamo, stemperata, però è un sostrato che rimane sempre presente. Detto questo, innegabile che passi avanti ce ne sono stati. Io non credo che la Serbia oggi sia la stessa di 15 anni fa, e penso, non so, il 5 ottobre del 2000, il giorno simbolico della caduta di Milošević, e quindi del cambio di regime, ha segnato una tappa fondamentale. Gingic ne era ben consapevole e spingeva perché la Serbia in qualche modo corresse in avanti. L'obiettivo di Gingic era quello di far uscire velocemente la Serbia dalla sua arretratezza, e questo l'ha detto chiaramente anche nel citato dell'inizio trasmissione. È stato un uomo ovviamente di compromessi, però anche un uomo pragmatico e laico. Con il suo omicidio, diciamo, la Serbia ha rallentato quel percorso. Non credo neanche ai detrattori tout court che dicono che la Serbia non si è mossa per niente. Si muove lentamente, certo più lentamente forse di altri paesi, però si è mossa, soprattutto rispetto al periodo buio della fine degli anni 80 e inizio anni 90. Ci teniamo presente come precisava per esempio Ivan Vejvoda, che la collaborazione con l'AI è stata portata fino in fondo, che è stato avviato il negoziato sul Kosovo. Ecco, forse diceva Vejvoda in un editoriale di questi giorni, oggi siamo al punto in cui Gingis voleva che fossimo 10 anni fa. Sì, c'è stata la guerra, il mancato, se vuoi, confronto col passato che non hanno aiutato, però consideriamo anche che nel periodo di governo tra socialisti e democratici, che da molti è anche stato criticato, si è arrivati alla risoluzione del Parlamento serbo su Srebrenica. Sì, d'accordo, non si è parlato di genocidio, ma comunque è stato un passo in avanti rispetto a qualche anno prima. Anche sul piano della riconciliazione, Tadic si è dato da fare gli incontri con Josipovic, la visita a Vukovar. Insomma, non possiamo dimenticarci cos'era la Serbia di Milosevic. E i partiti che sono in qualche modo ritornati, che sono diversi, e condivido l'analisi di Dragan Petrovic sul fatto che sia gli intellettuali in qualche modo hanno voluto punire Tadic, con il rischio poi che ne è conseguito, e sia quanto ha detto anche sul Kosovo, cioè il Kosovo in un modo o nell'altro, i serbi e soprattutto la leadership si rende conto che ormai è un po' il segreto di Pulcinella, non possiamo più dire che il Kosovo è nostro, e l'abbiamo detto per anni. Dall'altra parte, cosa dire? Che c'è un rischio in qualche modo che si profila oggi, ed è vero quello che è stato detto, cioè il super vice premier, il super ministro, come viene definito, Aleksandar Vučić, potrebbe rappresentare una figura che già sì è populista, ma anche potrebbe essere autoritaria, tant'è che appunto riesce a impartire ordini allo stesso premier Dačić. Sta calcando la mano sulla questione grossa, è un grosso problema per la Serbia, ma come per altri paesi, della corruzione. Però io penso che non si vive solo di arresti e di sensazionalismo spinto dai tabloid, della cosiddetta stampa gialla, certo, come si chiama a Belgrado. Certo, il processo di privatizzazione è stato poco trasparente, l'Unione Europea se n'è accorta, ha chiesto la verifica su 24 aziende, c'è la responsabilità, se vogliamo, anche del governo precedente. La situazione dei media va radicalmente cambiata, ci sono il sistema giudiziario, faceva riferimento a Vejvoda. Quello che serve oggi alla Serbia, soprattutto è emerso anche dagli interventi, ma anche, se non ricordo male, anche dai discorsi che facevano gli studenti di Belgrado, è la situazione economica. La certo. Serbia sono necessari investimenti, e tant'è che appunto si sono fatti vedere, diciamo, anche gli Emirati Arabi Uniti. Prima c'era solo la Russia, come per dire, o la Cina, che pensavano che potessero attrarre investimenti. Adesso si spostano anche in un est più lontano. La disoccupazione appunto al 25%, quindi la situazione economica è grave, è molto più grave della questione del Kosovo, e questo è emerso nettamente. Io credo, come giustamente ha detto Federico Sicorella, nel potenziale culturale e soprattutto dei giovani della Serbia, cioè la capacità di attrazione internazionale. La questione dei festival, ecco, Federico si è dimenticato di Exit, che lui non lo guarda probabilmente perché è uno di quelli mainstream, però riesce in qualche modo, se vogliamo, a brandizzare in qualche modo la Serbia, a dare un'immagine diversa di quella che è stata per tanti anni. Insomma, conclusione, che dire? Io direi che sì, c'è bisogno di tempo, la Serbia però credo che sia in grado, sia capace di avanzare. Vedremo cosa succederà poi dal punto di vista politico, se andremo a nuove elezioni o quant'altro. Credo anch'io, purtroppo, come ha detto Dragan Petrovic, che non c'è quella figura trainante come era stato Zoran Đinđić. Non penso neanche, per quanto vedo adesso, ma il tempo poi lo dirà, che Zoran Živković possa essere quell'uomo in grado di accentrare, di catalizzare queste forze.
Però insomma, se...
diciamo che invece in conclusione l'aspetto positivo potrebbe essere l'ottenimento della data di avvio dei negoziati con la UE, e quindi va il mio augurio alla Serbia che ottenga finalmente questo nuovo passo nel percorso di integrazione europea.
Grazie Luca, allora, grazie a Luca Zanoni, direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Sì, questo è proprio un augurio che facciamo in conclusione di trasmissione, quella citazione delle parole di Zoran Gingic che abbiamo fatto all'inizio. Gingic diceva: attenzione, la Serbia ci ha aperto, abbiamo aperto quella porta, ma cioè l'Europa ha aperto quella porta, l'abbiamo aperta, però l'Europa potrebbe anche andarsene senza di noi. Ecco, speriamo che appunto questa porta che si è riaperta adesso non sia l'Europa a chiuderla, insomma, quando dalla Serbia sono venuti tutti questi segnali. Termina qui dunque questa puntata dedicata alla Serbia, di questo ciclo di speciali di passaggio a sud-est che fanno parte del progetto Racconta l'Europa all'Europa. Questa puntata tra poco la troverete su radioradicale.it e sulla home page sulla sinistra trovate il link alla pagina dedicata, su www.balcanicaucaso.org, che è il sito di Osservatorio Balcani e Caucaso, tutte le informazioni sul progetto promosso e coordinato da Osservatorio. La prossima puntata ci occuperemo del Montenegro. Grazie dunque a voi per l'ascolto, grazie naturalmente a tutti i nostri ospiti, un saluto da Roberto Spagnoli.